Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Trento, 30 luglio 1970. Le nubi basse e pesanti rendono ancora più opprimente l'aria carica d'afa e cancellano quel poco di colore che sopravvive nella zona industriale e sulle vecchie case del centro. Ogni movimento costa sudore. Dall'asfalto sale un soffio caldo che ogni tanto viene attenuato da scrosci di pioggia tiepida. Un brutto clima. Un clima che sembra fatto apposta per fare da sfondo ad un episodio che avrebbe potuto portare il paese alla guerra civile. Da via Brennero, allora l'autostrada non c'era ancora e tutto il traffico passava sulla statale, una folla procede lentamente verso il centro storico. Davanti a questo gruppo di persone urlanti ci sono due uomini, costretti a tenere le mani sulla testa come i prigionieri, anzi sono prigionieri. Uno ha i capelli bianchi ed è vestito elegantemente, l'altro è giovane, robusto e indossa una maglietta chiara e pantaloni estivi. Il traffico vacanziero è bloccato e gli automobilisti, molti dei quali turisti stranieri, guardano questa scena angosciante, per lo più pensando ad una messa in scena, a una trovata per rendere più incisiva un'azione di protesta. Del resto allora, ispirate al modello maoista della rivoluzione culturale, manifestazioni con contorni teatrali erano frequenti anche a Trento, una piccola città di provincia scossa dalle agitazioni degli studenti di sociologia e dalle manifestazioni operaie. Altri invece capirono che quella era una scena reale, la realtà di un sequestro di persona. Di un sequestro di persona seguita ad uno scontro tra esponenti dell'estrema sinistra, un gruppo di lavoratori e i militanti della destra. Insomma, un ulteriore episodio dello scontro brutale tra sinistra e gruppi neofascisti, in particolar modo Missini e militanti di Avanguardia Nazionale, gruppo di estrema destra molto presente a Trento allora. In molti capirono cosa stava accadendo in quel primo pomeriggio di luglio e in molti sentirono correre lungo la schiena il brivido gelido della paura. E chi capiva, capiva che ormai la situazione era sfuggita di mano ai sindacalisti. I leader allora erano Sandro Smith, dei metalmeccanici della CGIL, e Giuseppe Mattei, della CISL. Ed era invece caduta nelle mani dei militanti di estrema sinistra, di Lotta Continua. Ma perché quei due uomini erano messi alla gogna e maltrattati? Chi erano? Che cosa avevano fatto? Tarda mattinata di quel 30 luglio, cancelli della Ignis, la grande fabbrica di patron Giovanni Borghi, re degli elettrodomestici. La cattedrale del lavoro, come l'aveva definita Flaminio Piccoli Trentino, allora uno dei leader della DC nazionale. Un folto gruppo di lavoratori e di studenti di sociologia, appartenenti per lo più a Lotta Continua, fronteggia un'altra piccola folla composta da gente robusta dall'aspetto tutt'altro che pacifico. Tra di loro i sindacalisti della CISNAL, il sindacato vicino al movimento sociale, che vogliono entrare in fabbrica per tenere un'assemblea sindacale. Ne hanno diritto. Diritto sancito dal pretore di Trento, Andrea Pagano, il quale, di fronte al no della direzione che temeva di portare in fabbrica le tensioni politiche, aveva emesso il 3 luglio una sentenza nella quale diceva che la CISNAL, come tutti gli altri sindacati, in base allo Statuto dei lavoratori, che era divenuto legge da poche settimane, avevano pieno diritto a svolgere l'assemblea. Ma una cosa sono i principi giuridici e un'altra è la realtà. E la realtà, in quel momento storico, era drammatica. Erano i tempi, come venivano definiti dalla DC e dagli alleati di governo, degli opposti estremismi. Nelle piazze d'Italia si combattevano sanguinose guerriglie urbane tra neofascisti e militanti delle tante sigle dell'estrema sinistra. Il 12 dicembre del 1969 c'era stata la strage di Piazza Fontana. L'Italia era sull'orlo del baratro. Il rischio di un colpo di Stato era nell'aria e nel dicembre di quel 1970 ne venne tentato uno, quello di Junio Valerio Borghese, che venne fatto misteriosamente rientrare all'ultimo momento. Questo è il clima, insomma. Ma torniamo alla Ignis. Poco dopo le 13 alcuni sindacalisti della CISNL, guidati dal segretario provinciale Gastone Del Piccolo, riescono a superare i cancelli e a recarsi in sala mensa per tenere l'assemblea. Ma la tensione aumenta. Da lì a poco militanti della destra, studenti di lotta continua e operai si scontrano nel piazzale dello stabilimento di Spini di Gardolo. Esplode anche una bomba carta lanciata dai neofascisti, tra loro anche i militanti di Avanguardia Nazionale, come ho detto, venuti dal Veneto per lo più, che sono però costretti a battere la ritirata per evitare l'accerchiamento. Ma negli scontri i due operai, Adriano Mattevi e Paolo Tenuta, riportano ferite da taglio. Del Piccolo dirà poi che vennero causate da un pezzo di legno che aveva usato per difendersi. Subito si diffonde la notizia che erano stati accoltellati dai fascisti e che erano stati trasportati in fin di vita all'ospedale Santa Chiara, che, per inciso, era stato inaugurato il 18 gennaio di quel 1970. A causa di queste voci il termometro della tensione schizza a 42 gradi. Nel frattempo Del Piccolo riesce ad avvertire, allora non era impresa semplice perché i telefonini erano ben al di là da venire, i vertici Missini, il consigliere regionale Andrea Mitolo che si trovava a pranzo all'Hotel Trento con il segretario dell'MSI Trentino René Prevece con figura storica della destra trentina. I due salgono in auto e si recano davanti ai cancelli della Ignis, ma riconosciuti dagli studenti e dagli operai vengono bloccati e malmenati. Cecon, ferito, riesce a infilarsi in una macchina della polizia. Polizia che, più avanti vedremo il perché, quel giorno non brillò certo per l'efficienza. Anzi, brillò proprio per inerzia, non si sa fino a che punto, colpevole. Questa è la cronaca dell'inizio di quella drammatica giornata di 54 anni fa. Quindi, passando dal presente storico al passato, Del Piccolo e Mitolo finirono nelle mani dei più scaldati tra gli operai e dei militanti di lotta continua. Intanto il cielo si faceva sempre più nero. Così come sempre più nere sembravano essere le notizie sulle condizioni dei due operai ricoverati in ospedale. Il sindacalista della CISNL, il consigliere regionale Missino, vennero messi alla gogna e costretti a marciare alla testa di un corteo diretto verso la città. Gli animi erano surriscaldati anche perché nella borsa di Del Piccolo venne rinvenuta un'ascia e un passaporto. L'ascia, dirà poi ai giudici Del Piccolo, l'aveva nella borsa perché gli serviva nella sua baita di montagna ed era andato a farla filare, mentre il passaporto c'era perché quella mattina era andato a rinnovarlo. Secondo i sindacalisti e quelli di lotta continua, invece, l'accetta sarebbe dovuta servire a Del Piccolo per ferire gli operai e il passaporto utile per un'eventuale fuga all'estero. Intanto il corteo avanzava sotto scrosci sempre più forti. I due erano costretti a tenere le mani sopra la testa, presi a pugni, a sputi, costantemente minacciati. Aveva così l'inizio, si legge nei verbali del processo, nei confronti del questore, del capo della polizia dell'epoca e di un gruppo di vigili urbani accusati di non aver fatto nulla per impedire il sequestro. Aveva così inizio una specie di via crucis Del Piccolo e Mitolo, dovettero infatti percorrere assoggettati dai più facinorosi e a periodici insulti, sputi, percosse. Percosse gravi, ad un certo punto sulla scena di in via Brennero si presentò un giovane dai capelli lunghi, noto per essere un esponente dell'ala più intransigente dell'estrema sinistra, che colpì con una serie di colpi Mitolo che crollò a terra, una caduta rovinosa, che gli causò la frattura dell'omero destro che gli procurò un'invalidità permanente. Nonostante il dolore, il consigliere regionale Missino fu costretto a tenere le braccia sopra la testa. Le tante fotografie che vennero scattate lo ritraggono con la testa china in avanti e una mano appena sopra la guancia per evitare di sollevare troppo il braccio e alleviare un po' il dolore. Ma appena lo allungava lungo il corpo, subito glielo facevano sollevare senza tanti complimenti. La pacifica cattolica Trento, già provata dagli scontri tra gruppi neofascisti e quelli di estrema sinistra, non aveva mai vissuto in tempi recenti una scena tanto drammatica. Intanto le ore passavano. Il corteo arrivò in Piazza Duomo senza che polizia e carabinieri accennassero ad una reazione. Addirittura un gruppo di vigili urbani, senza ordine e confusi, si diedero da fare per fermare il traffico per lasciar passare quella lugubre manifestazione. Lì, in Piazza Duomo, gli animi divennero ancora più roventi. Qualcuno aveva messo in giro la notizia che uno dei due operai ignis feriti era morto in ospedale. Ai due ostaggi vennero messi attorno al collo due grandi cartelli, allora secondo la moda maoista si chiamavano Tazebao, sui quali si leggeva «Siamo fascisti, oggi abbiamo accoltellato 3 operai della Ignis, questa è la nostra politica operaia». I sindacalisti capirono che si doveva cercare una via d'uscita e così guidarono il corteo Gogna verso l'ospedale Santa Chiara, dove Giuseppe Mattei e una delegazione di operai riuscirono a parlare con i medici, che li rassicurarono sulle condizioni dei due feriti. A questo punto Mattei e un altro sindacalista, Orlando Galas, proposero di portare i due ostaggi in questura e di consegnarli alla polizia, ma nel frattempo nel corteo si erano inseriti molti studenti di sociologia che si opponevano alla consegna dei due ostaggi. La folla urlante, con la testa del piccolo Emitolo, ormai sfiniti, la drammatica marcia fu di 9 chilometri, tornò verso il centro e finalmente in piazza Pasi trovò ad attenderla un gruppo di poliziotti della Celere, che tentarono una carica che però non portò alla liberazione dei due ostaggi. Anzi, questi vennero circondati da un gruppo di studenti che si opponevano al rilascio. All'angolo di via Manci con via San Marco, il famoso Canton, un'altra carica della Celere mise in fuga gli estremisti e, così, accompagnati dai sindacalisti, i due vennero portati in piazza Mostra, dove allora si trovava la questura. Erano ormai le 18, il che significa che erano stati nelle mani dei loro sequestratori per circa 5 ore. 5 ore di una gogna rabbrividente in mezza città. E la polizia? Come abbiamo detto, brillò per la sua assenza. Eppure il corteo era stato intercettato più volte da volanti di quella che allora si chiamava pubblica sicurezza e dei carabinieri. Ma come al solito in Italia, un uomo, il brigadiere della polizia Antonino Raia, si adoperò solo e con grande coraggio per evitare il peggio. Raia cercò più volte di farsi consegnare Mitolo e Del Piccolo e tenne i contatti con i sindacalisti per convincerli a riportare la situazione sotto controllo. I vertici missini, il segretario del Movimento Sociale era allora Giorgio Almirante, chiesero la testa dei vertici dell'ordine pubblico, richiesta che venne subito esaudita dal ministro degli interni Restivo. Al loro posto vennero nominati personaggi che saranno presto implicati nelle trame dei servizi segreti che alimentavano, in particolar modo a Trento, la cosiddetta strategia della tensione. Almirante e il suo vice Pino Romualdi il 1 agosto vennero a Trento e tennero una drammatica conferenza stampa nel corso della quale il segretario missino lanciò un avvertimento: se lo Stato non ci difende, ci difenderemo da soli. L'Italia dell'inizio dei cupi anni 70 era un passo dalla guerra civile. Lo testimonia anche il linguaggio che accompagnò l'ignobile gogna di Trento. I neofascisti scrivevano che contro i comunisti servivano le bombe, dall'altra si evocava il clima del 25 aprile del 1945, quindi della giustizia sommaria. Il 31 luglio il giornale Lotta Continua uscì con questo titolo in prima pagina: 1945-1970. Il popolo ricomincia a farsi giustizia da sé. Per fortuna le cose non andarono così.
Storia e storie del Trentino Alto Adige.